Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 21 ottobre 2023, in occasione dell'undicesimo convegno della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, sezione provinciale di Trieste, presso il centro pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema «Supportare la rete» e la comunicazione tra scuola e famiglia. Introduzione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presentato dal Presidente della FISM Provinciale Stefano Formigoni, ospite Alessandro Laneve, psicologo, parte introduttiva dell'incontro.
Un saluto a tutti, alle autorità e a tutti gli insegnanti che siete il perno della scuola. Ed è bello che c'è anche questo tema sull'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Cioè sappiamo di dover lavorare insieme e la scuola è il perno, è il fiore all'occhiello, dovrebbe essere così di una comunità, di una società. Se non si investe sulla scuola vuol dire che non si crede nel futuro, vuol dire che non si amano i ragazzi. E allora in questa catena nella quale ho detto che da una parte gli insegnanti sono al centro, sono il perno e così via, la scuola è il perno, il centro della società e il fiore all'occhiello. Ci si ritrova a vivere in un contesto faticoso, in un contesto dove le risorse anche economiche talvolta ci mettono in difficoltà. Condividiamo questa fatica del resto un po' con tutte le dimensioni della società e della vita. Però che cosa possiamo avere? Le nostre motivazioni, il nostro entusiasmo. Che ci crediamo, che c'è una vocazione, per cui c'è una chiamata ad esserci dentro con una identità per la quale, sì, quante volte, io sono stato fino a poco tempo fa nel mondo della scuola, certamente non è per lo stipendio che si fanno certe scelte nella vita. C'è una gratificazione, talvolta la famiglia per esempio ha delle pretese e noi diciamo ma facciamo quello che possiamo, non abbiamo la bacchetta magica e non sempre allora questa alleanza ci gratifica perché invece la soffriamo, perché manca, pur essendoci magari che noi ce lo siamo posti come obiettivo e ben prima del convegno che adesso è qui per rimotivarci. Ma non perché non abbiamo capito il valore dell'alleanza, ma perché nonostante le ferite, con entusiasmo vogliamo riprovarci anche quest'anno. E però siamo anche in questo contesto, e cioè di scuole che hanno un'ispirazione, di scuole che hanno un'identità, che si collocano dentro un servizio alle famiglie, una presenza dentro le nostre comunità, ma anche con una chiara identità. Io so che voi siete un po' in una botte di ferro con Monsignor Malnati, però vorrei citare un passo di Gaudium et Spes, dove al numero 22, l'avrete sentito penso altre volte, con chiarezza si dice «Cristo che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli manifesta la sua altissima vocazione». Ecco, noi abbiamo questa convinzione che l'ispirazione cristiana, cioè questo riferimento a Gesù Cristo, nuovo Adamo, è per un di più di umanità. Perché ci viene svelata che questa umanità, che tante volte un po' ci deprime, se pensiamo alle bombe sugli ospedali, sulle chiese, sulle case, sulle scuole, Per cui questa umanità così ferita, così fragile, così dentro il mistero del male, però trova una luce nel mistero del Padre e del suo amore che ci è rivelato in Gesù, ma che dunque ci dice che merita questa umanità, che merita questo bambino, questa bambina, che meritano perché c'è un progetto, un disegno di amore grande di Dio, nonostante talvolta ci spaventiamo per quello che come uomini e donne facciamo in questo mondo. In questi giorni mi è venuta questa immagine che ho ripetuto di stragi di innocenti che si ripetono, dove gli erodi di turno possono avere divise e bandiere diverse, ma rimangono sempre stragi di innocenti. Noi vogliamo invece reagire anzitutto con la professionalità, la competenza, e ho detto le motivazioni, l'ispirazione che ci portano ad essere, pur con tutti i limiti di ciascuno, ecco, non si chiede che un insegnante abbia l'aureola in testa, però insieme ci rimotiviamo, perché ogni bambino, ogni bambina merita tutto il nostro impegno. E io adesso sono qui con voi, con riconoscenza penso alla mia maestra d'asilo, che anche crescendo era lo stesso che la si andava a trovare, che quando sono entrato in seminario mi ha regalato la Bibbia di Gerusalemme. La Bibbia di Gerusalemme è quella più quotata per le note che ha e così via, no? Per cui per anni quella Bibbia mi ha accompagnato. Allora, può essere che la riconoscenza adesso fatica ad esserci, qualche volta si cresce e la si esprime, altre volte la vita non consente più le occasioni. Beh, però pensate che c'è questo mistero di Dio per il quale voi siete un piccolo ingranaggio di premura e di cura per i piccoli così amati da Dio. E in questa alleanza che talvolta zoppica, ha senso che noi ritroviamo energie, ritroviamo entusiasmo, e ritroviamo anche che tra scuole ci si stima, è soltanto se ci aiutiamo e ci sosteniamo che possiamo svolgere appieno e ricominciare, anche se talvolta affaticati, l'entusiasmo di un nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico a tutti.
Ringrazio Stefano per questa opportunità datami, per la FISM e la FIDAI. Da appunto un paio d'anni collaboriamo insieme per creare sia progetti di formazione, e l'anno scorso abbiamo fatto con FIDAI un progetto per dare agli insegnanti degli strumenti per lo screening, l'individuazione precoce dei bambini con neurodiversità. È importante avere un'informazione di tipo scientifico e guidare i genitori verso questo, e adesso che siamo nell'epoca dei social, della velocità, appunto molta dell'informazione viene e arriva invece da organi non scientifici, o anche da effettivamente persone magari che sono nello spettro autistico, che appunto raccontano delle loro esperienze cercando di divulgarle come se fossero comunque delle regole. Nella giornata di oggi andremo a parlare un po' di mediazione della comunicazione tra casa e famiglia e scuola. Parleremo un pochino di come potremo gestire il conflitto e della comunicazione non violenta. È importante creare, quando si parla di neurodiversità, una prospettiva comune, quindi cercare di capire anche che cosa magari stiamo trasmettendo alla famiglia e cosa sappia già la famiglia su queste magari determinate caratteristiche. Se magari appunto parliamo con una famiglia e parliamo di un sospetto difficoltà di apprendimento, una difficoltà nel riconoscimento dei suoni, un ritardo nelle parole, nell'ampliamento del lessico, cerchiamo un pochino di sapere che cosa sanno loro delle neurodiversità, o se stiamo parlando della stessa cosa. Si è visto che per le condizioni croniche, l'autismo, i disturbi specifici dell'apprendimento, disturbo dell'attenzione e iperattività, è importante una presa in carico comunitaria, ok? Quindi sistema sanitario, sistema scolastico, ma anche il sistema educativo. Quindi è importante creare anche una visione condivisa della situazione, del problema, Capita di sentire ancora ad oggi alcuni insegnanti che dicano che la dislessia non esiste o che la ADHD non esiste. È importante capire che queste sono delle caratteristiche che appunto noi cerchiamo di definire convenzionalmente, ma sono presenti in tutti noi, ok? Un'altra teoria a cui voglio fare riferimento è la teoria di Bronfenbrenner. La teoria ecologica di Bronfenbrenner è una delle tesi più accreditate e riconosciute sull'influenza nell'ambiente sociale e nello sviluppo delle persone. Quest'autore sosteneva che cresciamo in vari ambienti e questi ambienti impattano sulla nostra vita, quindi ritorna l'importanza di dare una centralità all'ambiente in cui evolve il bambino. E questo va a influenzare il nostro modo di pensare, le nostre emozioni, i nostri gusti e le preferenze. È importante quindi che quando lavoriamo con il bambino conosciamo i vari tipi di sistemi in cui è inserito. Okay? E creare anche comunicazione tra i vari sistemi, il mesosistema, okay? Sapere e creare rete tra tutte le comunità di cui fa parte il bambino o che stanno attorno al bambino. Adesso si inizia a parlare anche di lavoro nello sport, okay? Lo sport sta iniziando a studiare che cosa siano le neurodivergenze. Un'altra teoria importante è il lavoro sui determinanti di salute. Dobbiamo sapere se effettivamente ci sono le condizioni di base per cui la persona possa poi avere una salute fisica e psicologica, un benessere globale. In realtà non c'è benessere fisico e mentale, cioè veniamo da un vecchio paradigma. Il benessere è benessere, la persona è unica, ok? Faremo un pochino di riferimento alla teoria sistemica durante questa mia oretta di relazione. L'approccio sistemico-relazionale è nato ormai 70 anni fa all'interno del Research Mental Institute di Palo Alto e sostanzialmente questa teoria si è sviluppata molto nel tempo, ampliandosi. Questa teoria osserva e studia il comportamento dell'individuo ponendolo al centro del sistema in cui cresce. E la psicologia sistemico-relazionale si differenzia quindi da altri approcci che davano molta importanza all'individuo e meno alla persona nel sistema, quindi portano di nuovo centralità a vedere l'evoluzione del soggetto all'interno dei sistemi in cui cresce. In questa teoria si parla dei sintomi del problema riuscendo a capire come questi interagiscano nel sistema di cui il bambino fa parte, nei vari sistemi di cui il bambino fa parte. Per esempio, ognuno di noi ha vari sistemi e di solito ci concentriamo sul sistema familiare, però ci sono anche famiglie nuove, famiglie appunto monogenitoriali. Nella prospettiva sistemica si dà molta importanza a come io penso che l'altro mi pensi. Dobbiamo pensare, dobbiamo abituarci a pensare che cosa pensa il genitore di me, che cosa possa pensare, o comunque anche il bambino si fa delle idee di cosa pensino gli altri di lui in maniera graduale. Questo è un aspetto metacognitivo a livello interpersonale. La metacognizione che cos'è? È la capacità dell'individuo di pensare ai propri processi di pensiero. Semplificando molto è, per esempio, sono in macchina, ho guidato da 3 ore, sono stanco, mi sento stanco, cosa faccio? Prendo un caffè. Questo è già un esempio molto semplice e concreto di essere metacognitivi, ok? Sto attento, il mio processo d'attenzione la mia attenzione sta calando, io intervengo in qualche modo. E questo aspetto di metacognizione appunto è legato alla relazione con l'altro. Come detto anche prima, ci relazioniamo con l'altro e l'altro mi definisce, mi contiene anche. È importante la differenza, come diceva tra la dottoressa Villa, tra la prevaricazione e la definizione, il contenimento, sono due cose ben diverse, ok? I bambini che sentono che effettivamente magari evolvendo e crescendo vedono che non c'è stato questo riconoscimento, questa definizione, potrebbero poi rimproverare il genitore e dire: ma tu dove eri là? Dove eri? Perché non sei intervenuto? Ok? Questo capita, per esempio, nelle condizioni, per esempio, di violenza fisica, psicologica. È importante questo concetto di circolarità. Gli eventi, nella prospettiva sistemica, non seguono una logica lineare, ma circolare. Questo significa che all'interno di un sistema gli eventi si influenzano reciprocamente, rendendo impossibile stabilire cosa è causa-effetto. E questo pensare in maniera circolare ci aiuta, perché aiuta a porre attenzione all'interdipendenza tra le persone e alle reciproche influenze che ci diamo noi persone, noi esseri umani. Questo ci aiuta anche ad abbandonare una logica colpevolizzante, una causa, un prima, e riprendendo ancora, questo è importante per esempio per dire ok, prendiamo atto di adesso, dell'essere nel momento presente. Non ci serve cercare una causa del comportamento del bambino, in questo momento cerchiamo di capire come reagiamo noi al comportamento del bambino. È utile capire quali sono magari dei trigger, delle scintille che fanno magari avere una crisi, un meltdown a un bambino nello spettro o un bambino con crisi comportamentali, però dobbiamo anche gestire e modulare la reazione che il sistema ha. Qua fa un esempio molto carino, sostanzialmente lo possiamo anche immaginare nella vita quotidiana. Mary chiede al suo marito di mostrare di più i sentimenti, ma John, sentendosi sgridato, si irrigidisce. E allora cosa fa? Evita di esprimere i suoi sentimenti. E Mary cosa fa? Gli chiede di esprimere di più i sentimenti. Ecco, a volte non si riesce bene a capire la circolarità degli eventi, perché magari siamo sempre concentrati sull'altro che possa avere sbagliato qualcosa e io sono concentrato sull'emozione. E questa cosa è utile perché magari nell'interazione con la famiglia possiamo cercare di dire ok, sospendo il giudizio e gli vado incontro, le vado incontro, vado incontro a questa famiglia che si pone magari in un certo modo, però ecco, magari è una cosa che ha preso, è uno schema che ormai è insito in quel pattern relazionale, come già detto anche dalla collega. Allora, torno un attimo indietro. Quindi è importante anche ragionare sul fatto che il comportamento umano è molto più complesso e non si basa su una causa-effetto come tirare un calcio a un sasso. Dobbiamo cercare di vedere in maniera sistemica e allargare, rendere più complessa la realtà di quello che effettivamente a volte ci verrebbe da semplificare. È normale che lo facciamo. Le euristiche, i bias, l'essere veloci ci servono perché il mondo d'oggi appunto ci richiede di essere veloce. Quindi è importante anche essere consapevoli dei propri pregiudizi, è normale che li abbiamo perché sono funzionali, ci aiutano nell'adattamento quotidiano. Un esempio facile è l'in-group out-group bias. Già i bambini alla primaria o anche alla materna lo vedete che fanno a gara con l'altra sezione, siamo più bravi, siamo più belli. Legato semplicemente dal gruppo, cioè magari anche in pochi giorni. Questo gruppo, questa idea di gruppo si crea anche in pochi momenti. Anche noi, se facessimo una gara, diciamo, con un altro gruppo che invece è stato scelto casualmente, noi avremmo già avuto già un senso di gruppo, già un senso di comunità. Si crea in pochi secondi, ok? Secondo appunto la prospettiva sistemica, ma è utile anche per voi, riuscire a sviluppare una certa consapevolezza dei propri pregiudizi. I pregiudizi appunto possono essere di tipo implicito o esplicito. I pregiudizi espliciti sono per esempio le offese chiare per un gruppo di persone che ha determinate caratteristiche. Quelli impliciti invece sono per esempio più poco consapevoli. Noi non siamo consapevoli, per esempio sale nell'autobus una persona, non lo so, Pashtu, afghana, e mi controllo il portafoglio, ok? Questo lo faccio in automatico, ecco, io adesso che magari lo so, me lo esplicito, so che ho un pregiudizio implicito e lo sto cercando di esplicitare. È importante che quando cerchiamo l'aiuto di un mediatore esterno, magari, dobbiamo cercare di chiarire bene il fatto che in realtà l'osservatore non potrà mai essere oggettivo. Vi capiterà spesso a scuola di chiedere di far venire lo psicologo in classe per fare l'osservazione col bambino con problemi, ma in realtà quello già è un intervento, già quello va a creare uno squilibrio nel sistema, non sarà effettivamente lo stesso sistema perché è entrato lo psicologo, quindi il bambino dice beh, ma questo è uno sconosciuto, mi comporto meglio, ok? Quindi è importante considerare che già crea un effetto l'essere presenti come osservatore o come osservatori e come mediatori all'interno dell'interazione magari con le famiglie. E un aspetto appunto legato a un concetto che ho detto un pochino prima, è l'idea di comprendere la semantica e il significato, esplicitare. Per esempio, era una cosa molto carina che si è vista nel video precedente, è la bambina che, a cui la mamma dice palla per la neve, no? Ecco, questo qua ci fa capire che i significati possono essere plurimi per una determinata cosa, ok? Questo è molto importante, non dare per scontato che voi abbiate lo stesso significato per definire una certa cosa. Per me avere un disturbo dell'attenzione è questo, questo, questo. Magari la signora ha visto il video su Instagram e dice per me la ADHD invece sono super capaci nella concentrazione perché ci sono dei momenti di iperfocus. Ma rimaniamo su quello che c'è scritto nella relazione, rimaniamo sulla nostra conoscenza del bambino. Parlo di relazione psicodiagnostica, ma anche voi potete farvi anche la vostra relazione, potete anche usare degli strumenti all'interno del contesto scolastico per l'osservazione o anche strumenti qualitativi, usare un quaderno, fare un monitoraggio longitudinale, creare anche delle griglie osservative, Questa cosa del creare, comprendere i significati aiuta anche perché può anche aiutare a ristrutturare un po' la situazione. Un genitore che magari si sente accolto nell'avere un'idea diversa da te, insegnante, non si sente giudicato, aiuta un pochino il venirsi incontro. Questo può essere anche questi passaggi delicati, magari di quando segnaliamo o dobbiamo comunicare delle criticità ai genitori, può essere utile che ci appoggiamo a delle figure appunto esterne come uno psicologo o anche dei mediatori. I mediatori non per forza devono essere psicologi, ci sono appunto avvocati, ci possono essere anche pedagogisti che hanno studiato mediazione, è un titolo riconosciuto a sé. Le ridondanze, è importante riuscire a vedere quando magari un comportamento problema, una situazione si ripete in più momenti del bambino, vedere se questa ridondanza è nel sistema, vedere se, appunto quello che abbiamo già visto, vedere se un comportamento magari è un comportamento appreso. Il bambino non butta le cartacce in giro, forse l'ha visto da un modello genitoriale. E possiamo anche dare appunto delle alternative. Nel discorso che faceva prima la dottoressa Villa mi veniva in mente anche dare, non solo vedere, ma a volte i bambini possono avere dei modelli indiretti. Recalcati aveva scritto un libro proprio su questo, su Telemaco, che Telemaco non aveva l'esempio del papà di Ulisse, però sapeva la leggenda del papà, e quindi questo a volte è importante, anche dare dei significati attraverso delle testimonianze indirette, ok? Quindi, dato che stiamo parlando della comunicazione, dobbiamo stare un pochino attenti. Václavic, che era appunto uno studioso famosissimo a livello internazionale, che vi consiglio di leggere anche nel tempo libero perché è molto fruibile, lui diceva: non essendo possibile non comunicare, occorre sempre porsi il problema di comunicare. Quindi quando dobbiamo magari segnalare un ragazzino a una famiglia, lavorare su una certa criticità, è importante trovare anche le parole giuste. È un paradosso, parole giuste non ci sono, ma cercare di trovare una formula che sia congeniale. Quindi ecco, iniziamo a parlare anche dei principi della sistemica e poi della comunicazione non violenta. E quando si parla di comunicazione c'è una comunicazione non verbale, non verbale e parafrasale. La comunicazione verbale è quella con un codice digitale, un codice specifico. Le parole vengono disegnate attraverso i simboli utilizzati convenzionalmente, ma che in principio sono dei segni arbitrari che formano parte di un codice digitale che ogni cultura ha creato. Quindi mettiamo insieme questi codici scritti, questi simboli, e creiamo delle letterine, ok? Che poi andremo a creare delle parole. Questo tipo di comunicazione ha a che fare con la scelta di dire qualcosa o meno, attraverso l'uso delle parole e delle regole grammaticali e sintattiche della lingua. Mi fa ridere perché quando sto un po' su Facebook o su Instagram ogni tanto viene fuori il meme: come sarebbe il mondo se comunicassimo, cioè nella vita comunicassimo e fossimo in relazione come sulle mail. Non so se vi è capitato mai, perché nelle mail usiamo sempre egregio signore, gentilissimo, cordiali saluti. Ecco, se ci fosse un'interazione così anche nella quotidianità sarebbe molto sarebbe un mondo perfetto, no? Ok? Perché appunto l'immagine correlata in questi meme è di solito di un mondo idilliaco, il mondo paradisiaco. La comunicazione verbale è quella di cui di solito stiamo molto più attenti e di cui siamo più consapevoli. Però appunto dobbiamo stare anche attenti al canale non verbale, alla comunicazione non verbale. È quello che include tutto ciò che non è appunto verbale o linguistico. Tutto ciò che trasmettiamo attraverso la nostra postura, i nostri gesti, la posizione nello spazio, il nostro modo di vestire. E a volte non lo curiamo questo aspetto qua, non siamo consapevoli di questo tipo di comunicazione, ma è indubbio che questi aspetti hanno influenza nel modo di relazionare e nel modo di entrare in contatto in comunicazione. Un altro aspetto è la comunicazione paraverbale, per esempio il timbro, la velocità e il volume. Questi aspetti qua sono anche presenti nella comunicazione con i nostri figli, con i ragazzi. Per esempio, i ragazzi, quando magari per sbaglio vi capita di scrivere con il carattere grande, vi capita che qualcuno dice: ma tutto a posto? Perché quello è un aspetto paraverbale, cioè in realtà i ragazzi sanno che se uno scrive tutto in maiuscolo sei arrabbiato o sei agitato, ok? Ecco, gli assiomi della comunicazione sono degli enunciati, delle idee che non possono essere smontabili, come ad esempio due rette parallele non si incontrano mai, e appunto diamo importanza al comunicare, che significa appunto cercare di creare un legame tra le persone. È sempre fondamentale cercare di creare una comunicazione che gira nel rapporto casa e scuola. Questo l'ho visto sia come psicologo scolastico che come insegnante di sostegno. La comunicazione più gira, più si creano meno confusioni sul fine del messaggio e della comunicazione. È importante comunicare spesso, solo che a volte siamo presi dalla velocità, dal fare, dall'andare veloci, e la comunicazione magari è un po' raffazzonata, è poco curata. Ecco appunto, primo assioma: non si può comunicare. Václavík li usa come interscambiabili, comunicazione e comportamento. Sostanzialmente se siamo in treno con una persona che sta in silenzio, ci sta comunicando che non vuole parlare, ok? E quindi non ci può essere comunicazione, non ci può essere non comunicazione, ok? Se abbiamo una persona davanti. Quindi per questo dice Václavík, dobbiamo curarla la comunicazione. Il secondo assioma è che esistono due livelli di comunicazione, uno di contenuto e uno di relazione. Il modo in cui ti dico una cosa va a influenzare, va a determinare il tipo di relazione che abbiamo. Quindi ti posso dire ciao, ti posso dire ciao, cioè posso essere più remissivo, probabilmente sono più sottomesso, oppure ti sta comunque dando un'altra informazione. Quindi il contenuto è quello che stiamo comunicando e la relazione è determinata da questa metacomunicazione. La metacomunicazione è un aspetto cruciale che bisogna sempre curare. Come per la metacognizione c'è anche la metacognizione, cercare di pensare al messaggio, come lo sto trasmettendo. Mi viene sempre, faccio un esempio concreto, una collega l'anno scorso mi raccontava che il genitore era andato in chiusura perché il bambino aveva delle crisi comportamentali e la collega aveva chiesto alla mamma: ma queste crisi comportamentali sono presenti anche durante lo sport? Sono presenti durante lo sport di gruppo? In realtà a lei serviva per capire come lavorare su se stessa, sul lavorare sull'interazione col bambino, ma questo in realtà ha portato a una chiusura del genitore e il genitore non ha dato una risposta, ok? Gli ha detto non rispondo neanche, quando in realtà poteva essere utile mettere a comunicare. Le sto chiedendo questo perché vorrei capire cosa dovrei lavorare io nel lavoro del bambino all'interno del gruppo classe. Okay? È importante cercare un po' di creare un contorno che non è un giustificarsi assolutamente, ma cercare di metacomunicare. Terzo assioma è legato alla punteggiatura degli eventi, quello che un pochino abbiamo detto prima, la circolarità. Noi cerchiamo di definire un po' la causa, l'effetto, però è importante invece cercare sempre di più di allargare. Le persone comunicano con una serie ininterrotta di scambi a vicenda, ognuno però porta il suo punto di vista e interpreta i messaggi alla luce di questo. Quindi così ognuno usa la punteggiatura per organizzare gli scambi in un certo modo. La comunicazione però è continua e ognuno pone la sua di punteggiatura, quindi dobbiamo cercare di creare una punteggiatura condivisa quando ci confrontiamo. Un esempio che fa concreto Václavik è per esempio quando guardiamo un film, magari lo inizia, adesso ci capita di meno perché abbiamo Netflix, Amazon, però una volta ci capitava spesso di iniziare a vedere un film che era iniziato a 20 minuti, ecco, magari là dovevamo ricostruire il passato, però ecco, possiamo ricostruire il passato comunicando con la famiglia, cercando di allargare un po'. E quarto assioma, abbiamo un canale specifico come quello verbale e quello non verbale analogico. L'avete visto tutti questo film Joker di Joaquin Phoenix? Praticamente c'è questa scena in cui lui ha una crisi, in cui praticamente inizia ad avere questa risata isterica. Le altre persone potrebbero interpretarlo come sta ridendo di me. Cosa succede? Che lui fa una metacomunicazione, ha un bigliettino con scritto: ho una condizione medica, vi prego di ignorarmi, ok? Ecco, fa una metacomunicazione. E c'era un'incongruenza, no? Perché nessuno stava comunicando con lui, però lui a livello non verbale ha iniziato a ridere, ok? Ecco, noi dobbiamo stare attenti. Se le incongruenze tra livello verbale e non verbale, per esempio, magari se devo restituire a un genitore che ho riconosciuto nel bambino delle difficoltà grafico-motorie, fino-motorie, però nel frattempo sono tutta agitata, tutta sudata, ecco, cosa succede? Che sto dando un'informazione che sembra che il bambino abbia una difficoltà grave, pervasiva, ok? Devo essere consapevole del mio non verbale. Oppure, per esempio, quanto ci capita spesso, no? Siamo con un amico o un'amica e vediamo che l'amico o l'amica sta col cellulare, quindi lui è presente però non è presente, quindi c'è un'incongruenza tra i piani di comunicazione. Lui dice che c'è magari, ma in realtà sta facendo altro. Ecco, può essere utile cercare di esplicitarlo nel contesto scolastico, poi vedremo anche alcuni nodi chiave. Quinto assioma è postula che gli scambi tra persone e sistemi possono essere simmetrici o complementari. Per esempio tra scuola e bambino, tra insegnante e bambino è di tipo complementare. Il bambino è in una condizione di sudditanza, deve rispettare le regole scelte dall'adulto, ok? Ecco, quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che queste relazioni hanno questa natura di tipo simmetrico o complementare. Cosa succede? Che nell'evoluzione della vita questo poi si va a cambiare. Per esempio, facciamo finta, tra un padre e un figlio, all'inizio il padre o la madre hanno una posizione one up di comando, ma poi magari con l'evoluzione, con la crescita, in realtà è il figlio che dovrà prendere delle scelte per il bene del padre, ed è normale che ci siano dei riequilibri. Spesso i bambini hanno delle difficoltà, delle crisi più legate nei momenti di transizione, il passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza, il passare nell'età dal giovane adulto che si deve allontanare di casa. Ecco, è importante cercare anche di esplicitare il fatto che è questo il mio ruolo, ma è il mio ruolo perché è per il tuo bene che io abbia questo ruolo. Anche tra madre e figlia non siamo amiche che si scambiano messaggini, no, io ho un ruolo diverso. Cercare di ridare un po' questa centralità del genitore è fondamentale ed è quello che un pochino abbiamo condiviso. Quindi è un aspetto importante nella visione sistemica fare una distinzione, un ragionamento tra la funzione del sintomo, della difficoltà e del comportamento e l'effetto del comportamento. Cosa capita? Che a volte i bambini possano avere dei comportamenti con crisi comportamentali, ma che noi attenzioniamo solo il comportamento, quando magari in realtà c'è tutto un contorno che dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere come reagisce il sistema a questo comportamento critico. Magari non volendo lo si sta rinforzando, okay? Magari lo si sta accentuando. Oppure a volte la funzione del comportamento è, per esempio, a volte capita che i bambini possano avere delle crisi legate magari a una percezione di crisi della coppia genitoriale. Quindi la funzione del comportamento del bambino, più o meno consapevolmente, attua questo per cercare di far tenere la coppia unita, aspetto che accennava la collega. Ovviamente qua dovete essere cauti e non è che potete buttargliela là, lavorare magari è importante magari lavorare in sinergia con lo psicologo scolastico, avere lo psicologo scolastico e cercare di trovare la giusta formula per segnalare il disagio emotivo del bambino. L'effetto del comportamento invece è come reagisce il contesto al comportamento che invece il bambino manifesta, che non sono la stessa cosa, ok? Quindi l'effetto del comportamento è come il sistema risponde a queste magari esplosioni del bambino o della persona. Abbiamo quindi più tipi di retroazione, la retroazione positiva e negativa. Quindi facciamo finta un bambino che vive una condizione di bullismo o riceve delle botte dal compagnuccio, ecco. Magari noi vediamo le sue esplosioni e non il comportamento dell'altro bambino. Quindi abbiamo un comportamento esplosivo del bambino. Cosa comporta? Magari che questo bambino viene allontanato, viene portato via. Oppure questo comportamento va a sbilanciare un pochino il sistema. Cioè comunque uno dei due viene magari allontanato, si chiama il resto del sistema, le altre comunità che ci sono intorno. Si va a smuovere qualcosa. A volte però queste retroazioni sono negative, non cambiano l'equilibrio. Okay? Questo succede per esempio appunto nei momenti di crisi, nei momenti di passaggio. Il soggetto attua questi comportamenti anche in maniera autodeterminante, magari lo decide, ma non ha risposta, non riesce a creare gli effetti che vorrebbe. Okay? Andiamo un pochino a parlare di proposte un po' più calate nella pratica. Sostanzialmente Gianluca Daffi, che si occupa molto di ADHD, ma si occupa molto, diciamo, di psicoeducazione, di lavoro con le famiglie, anche di parent training, cerca di dare un po' di centralità e di ruolo all'interno della scuola, cercare di riportare la famiglia all'interno della comunità a scuola. Lui cita Cesario, che già 20 anni fa segnalava la tendenza delle famiglie a mettersi in gioco sempre di meno rispetto alla scuola. Tu fai, io mi occupo solo del mio, ok? E secondo Cesario invece è importante creare un'interazione tra i genitori e insegnanti per costruire una comunità adulta alleata, ok? Creare in realtà magari un sottosistema, sarebbe molto desiderabile, un sottosistema famiglia e insegnanti. Un'altra ricerca importante di Orlando e di Danza fa emergere la tendenza dei genitori e tutori a soffermarsi solo sugli aspetti didattici e i voti e sugli aspetti prestazionali, trascurando invece l'aspetto educativo, ok? Quindi confermano quelle cose che a livello proprio scientifico, cose che effettivamente abbiamo detto a livello orale, ok? È importante riprendere il discorso di punteggiatura degli eventi, però, perché quando si parla di rapporto casa-scuola a volte abbiamo un po' di pregiudizi, siamo un po' prevenuti, per esempio pensiamo che i genitori non abbiano fiducia nella scuola, ok? Penati nel 2003 fa emergere che invece i genitori hanno soddisfazione rispetto alla scuola primaria e rispetto al sistema scolastico. Questo è importante, no? Se noi pensiamo che non abbiamo fiducia nel genitore, scusate, che il genitore non ha fiducia verso la scuola, c'è questo discorso di circolarità degli eventi, ecco, che si chiama anche profezia che si autoavvera, secondo un'altra dinamica più che si manifesta a volte è la profezia che si autoavvera. Se io per esempio ho uno studente che penso che sia molto dotato, cosa succede? Vado a dare delle maggiori attenzioni, delle maggiori cure e effettivamente poi lui avrà un miglioramento, un incremento. Questo si chiama profezia che si autoavvera ed è un errore, un'eristica che dobbiamo stare attenti come insegnanti, che a volte si instaura, no? Cercare di andare dove effettivamente c'è la possibilità di riuscita. È importante anche confinare i ruoli, magari creare una collaborazione, ma cercare di definire cosa fai tu, cosa faccio io. Questo lo possiamo fare anche creando un'interdipendenza positiva, che è un termine che si utilizza anche in approccio in apprendimento cooperativo personalizzato e si riferisce all'attitudine a pensare al gruppo come una squadra. Quindi possiamo come squadra, famiglia, insegnanti ragionarci insieme per creare una progettazione, condividendo anche i ruoli, perché il fallimento di uno in realtà è un fallimento di tutti, il fallimento è condiviso. Soprattutto poi se parliamo di cura dei bambini, ecco quello che dicevamo anche prima, c'è un fallimento anche del futuro, ok? Dobbiamo stare attenti perché si parla anche del nostro futuro. E quindi un'interdipendenza positiva significa creare e fare le stesse cose non due volte, ma agire coerentemente nella divisione anche dei ruoli. All'interno di questo libro sempre viene ripreso il professor Antonietti dell'Università Cattolica di Milano, che ha fatto diversi studi sui processi di autodeterminazione dello studio, dello studio dello studente, lo studio e dell'apprendimento. È importante che dare possibilità all'individuo di determinare anche un pochino il suo studio, la sua crescita nell'apprendimento. Si concentra molto sul curriculum, cercare di dare anche una personalizzazione del curriculum durante gli studi. Per Antonietti, all'interno di questo libro, si parla anche della differenza tra operare, cooperare e collaborare. Nell'operare io sono un soggetto passivo, mi viene detto cosa devo fare. Nel collaborare il soggetto segue le indicazioni di altri nello svolgere un compito e a questi altri risponde. La cosa migliore è cooperare. Il soggetto fa assieme agli altri sfruttando le proprie competenze, ma ponendosi allo stesso livello. Diciamo che dobbiamo un po' superare il paradigma in cui la scuola decide e la famiglia è un po' in una posizione one up e one down, scusate. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che è un po' un paradigma passato. Adesso anche la normativa, per esempio se parliamo dei bambini con tutelati secondo la normativa 104, il gruppo di lavoro operativo, il genitore è alla pari come tutti gli altri, non è una persona che accetta il GRO, no, proprio che accetta il PEI, il piano educativo individualizzato, lo deve proprio preparare, redigere, è un ruolo attivo. La progettazione, la famiglia deve avere un ruolo, perché la famiglia è il professionista che conosce meglio il figlio, magari non su certi aspetti, ma sugli interessi, le motivazioni, il piacere dello studio. Come creare un contributo significativo nell'apprendimento? L'apprendimento per essere significativo deve essere trasversale, quindi deve ricadere sia trasversalmente rispetto all'età del bambino, deve ricadere su più attività didattiche dei docenti e deve essere comunque coerente con l'offerta formativa della scuola. Dobbiamo chiedere alla famiglia come può aiutarci, quali contenuti può darmi, quali informazioni possono essere utili. Il contributo che mi dà la famiglia nel creare un progetto, un curriculum per questo bambino, cosa mi serve? Mi aiuta questa informazione nella progettazione della didattica e nel curriculum del bambino? Mi aiuta nel percorso che sto pensando come team didattico? Poi questa informazione, per esempio, non lo so, magari è particolarmente bravo ad andare a cavallo nell'equitazione, lo posso rendere concreto e applicabile come informazione da valorizzare all'interno della scuola? Quindi, quando raccogliamo informazioni, magari quando dobbiamo affrontare la famiglia per cercare anche di avere una consapevolezza e conoscenza reciproca, dobbiamo raccogliere informazioni di base e dobbiamo sapere cosa questa scuola, cioè cosa c'è intorno al bambino, conoscere la rete del bambino, cosa fa il tempo libero, se effettivamente ci sono i nonni, cioè sono informazioni che comunque possiamo raccogliere come comunità scolastica. E possiamo anche indagare insomma, queste informazioni di base sono dati, indicazioni che la scuola non possiede e che potrebbe impiegare tanto tempo per raccogliere e per ricavarle dall'osservazione diretta del bambino, ma noi possiamo magari invece essere proattivi nella raccolta di queste informazioni per cercare di creare un curriculum ben ragionato sul bambino. Una cosa importante che possiamo vedere è le reazioni delle nostre proposte didattiche del bambino a casa, cioè nel senso cosa gli è rimasto al bambino, era contento dell'attività che io ho proposto, le ho proposto, vuole farla, gli è piaciuta o magari me lo dice tanto per. Questo aiuta sia perché è un rimando su che cosa sono magari le competenze da valorizzare in quel bambino, soprattutto se magari è un bambino con delle difficoltà specifiche, dobbiamo cercare di trovare delle altre competenze per valorizzarlo. Se parliamo magari di un bambino con difficoltà di linguaggio, metafonologiche, poi una sospetta dislessia, dobbiamo cercare delle altre competenze su cui lo facciamo sentire efficace, ok? Perché non dobbiamo mettere da parte la sua autostima, cioè dobbiamo sempre considerare l'autostima, soprattutto per i bambini con neurodivergenze. Ed è importante darci un sostegno a vicenda tra le due comunità, sostenere l'attività da parte della famiglia che ci aiuta collaborando a noi scuola, anzi non è un aiutare, è un collaborare, che appunto è importante che utilizziamo un linguaggio specifico per determinare anche certi, influire e indurre certi ragionamenti anche nelle famiglie. È importante andare oltre la prestazione, ci sono in tante famiglie un'importanza al giudizio, al voto, ecco, riuscire a dare questa idea che il voto è solo un feedback, un rimando, ma che serve per vedere la crescita della persona. Ci sono tante scuole che stanno abbandonando questo paradigma della votazione, del giudizio, anche le scuole superiori. Anche in questo caso i ragazzi a volte si concentrano tantissimo sul voto, ma perdono in realtà l'idea a cosa serve il voto, la funzione del giudizio, ok? Quindi dobbiamo indagare la percezione vissuti rispetto al lavoro che svolge il bambino a scuola e anche rispetto ai giudizi. Rispetto a quello che dicevamo anche un pochino prima, la congruenza della comunicazione non deve essere all'interno solo dell'individuo, ma anche all'interno del sistema. Capita spesso di sentire che magari gli insegnanti non siano allineati nella visione del bambino. E questo cosa crea? Crea un'incongruenza percepita nella famiglia e anche uno scarico della responsabilità. Ma fa così solo con lei? Non fa così solo con quella di italiano? Non fa così con quella di motoria? Ecco, è importante che quando si dà una restituzione siate tutte allineati, ok? La valutazione deve essere anche un progetto co-costruito, potete anche farlo anche con gli studenti più grandi, parlo qua, andiamo più sulla fascia dell'età della FIDAE, dai 6 in poi, però comunque la co-costruzione dei progetti valutativi e della valutazione può essere fatta anche con le famiglie, non è una cosa, non è un tabù che non possiamo, su cui non possiamo ragionare. Perché la valutazione un pochino che arriva dall'alto sempre un pochino, ma a volte non viene accettata. Diciamo, potrebbe essere anche un ragionamento da fare, creare una progettazione anche valutativa condivisa. Ecco, a volte cosa succede? Che l'attenzione eccessiva dei genitori viene presa un pochino come apprensione, no? Invece in realtà è una risorsa che dobbiamo cavalcare per cercare di creare una buona collaborazione tra i sistemi. e creare un buon rapporto con l'alunno, quindi non si basa solo sulla verifica del contenuto, ma richiede saper andare oltre e approfondire, andare a vedere la capacità dell'allievo per vedere oltre ciò che l'allievo sa o non sa. Dobbiamo cercare di andare oltre i contenuti, ma vedere anche le competenze. Per quanto appunto dobbiamo riprendere e attivare la risorsa famiglia, dobbiamo cercare di raccogliere informazioni di base tramite la descrizione da parte della famiglia, vedere le preferenze del bambino, vedere l'evoluzione del bambino, quindi le capacità in entrata, quello che sa già fare quando magari entra alla scuola materna e quanto sono consapevoli la famiglia o il bambino anche più grande, e anche le abitudini, cosa gli piace fare, i suoi interessi. Al ragazzo della scuola primaria possiamo vedere come entra in relazione con gli altri, attraverso delle schede posso comprendere come l'uno reagisce ad alcune esperienze, come elabora le proprie emozioni, sentimenti e riflessioni. Questo aspetto dell'alfabetizzazione emotiva è un aspetto che in alcuni stati e in alcune scuole stanno cercando di renderlo, diciamo, all'interno del curriculum. L'alfabetizzazione emotiva è la capacità della persona di riuscire a riconoscere le emozioni, individuarle e verbalizzarle. Questo aspetto è particolarmente critico in alcune neurodivergenze, per esempio l'autismo, o anche nei casi di disturbo d'attenzione e iperattività, ma anche nei soggetti magari con delle difficoltà di linguaggio. Okay? Possono magari avere certe sensazioni, ma non riescono a verbalizzare i propri bisogni. Ecco, questo è un aspetto cruciale che si può lavorare già dalla scuola dell'infanzia, l'alfabetizzazione emotiva. E nei bambini piccoli non possiamo farlo, ma nei bambini della scuola primaria possiamo farlo, vedere e ragionare come mi vedono, come il bambino pensa che gli altri lo descrivano, iniziare a fare già un lavoro di mentalizzazione, soprattutto dagli 8 anni. È importante vedere le competenze che ha già sviluppato, se conosce l'ambiente, se conosce le proprie abilità, se comprende gli altri, riesce a capire lo stato mentale e cognitivo dell'altro, la capacità organizzativa, anche gli aspetti di ragionamento etico e morale.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!